87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta alle 12.04 minuti primi. Ringrazio Fabrizio Chiodo per essere ai microfoni con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Fabrizio, buongiorno. Allora, finalmente volevamo con te fare un attimo il punto. Allora, tu ti sei occupato ormai da diversi anni, almeno un paio d'anni, 2-3 anni, della questione del vaccino a Cuba, dalla pandemia. Si parla del vaccino Soberana e Soberana Plus e Soberana 2, e tanto insomma sta facendo discutere la questione del vaccino cubano, ha fatto discutere e continua a far discutere. Nei prossimi mesi se ne sta occupando, l'abbiamo visto in anticipazione lunedì scorso anche la trasmissione Report. Con te volevamo però fare un attimo un punto della situazione. Io se ti va innanzitutto andrei un po' a raccontare la storia e come nasce un po' questo vaccino sul Covid-19. Tanto si è parlato della velocità con cui sono stati fatti i vaccini per limitare, diciamo così, la diffusione del Covid, e volevo capire se questi tempi, insomma, come sono andati anche un po' i tempi rispetto a Soberana, e in particolare ti faccio delle domande, 2-3 domande insieme e poi così mi rispondi. In particolare volevo sapere, che sono un po' anche le questioni che sono nate sui vaccini che in maniera diversa ma abbiamo qui in Italia, se ci sono state appunto poi le differenze tra adulti e bambini, e anche la sperimentazione, se è stata fatta una sperimentazione per esempio di genere riguardo alle donne. Allora, quindi partiamo dall'inizio, un po' raccontaci come nasce Soberana.
Allora, io collaboro con l'Istituto Finlay dal 2014, ed è un istituto, come gran parte degli istituti che sviluppano vaccini, che si è sempre principalmente occupato di vaccini pediatrici. Il concetto di vaccinazione è principalmente pensato per la popolazione pediatrica. Quando Cuba ha deciso che doveva utilizzare quella sua biotecnologia di Stato, biotecnologia pubblica, per disegnare e sviluppare un vaccino specifico contro SARS-CoV-2, diversi istituti a Cuba hanno messo in atto tutte le loro conoscenze e anni di esperienza. Tra queste c'era l'esperienza dell'istituto di vaccini Finlay, che ha sempre sviluppato vaccini contro la polmonite, la meningite, sfruttando tecnologie che sono i vaccini proteici o vaccino coniugato, che sono ottimali per la popolazione pediatrica. Quindi è stato quello l'approccio tecnologico che aiutava anche in produzione, perché sapevi già, se poi dopo gli studi clinici funzionava, avevi già gli impianti produttivi pronti a scalare in alto la produzione. In questo contesto quindi l'Istituto di Vaccini Finlay sviluppa 3 candidati vaccinali, poi 2 diventano vaccini, l'altro istituto ne sviluppa 2 e 1 è diventato vaccino. Al momento sono 3 autorizzati a Cuba, diventeranno 5 a breve. Quindi Cuba, l'istituto Finlay, sviluppa questo vaccino pensando alla popolazione pediatrica per diversi motivi. Si sapeva comunque che questa fantomatica immunità di gregge, di cui non ha più senso parlare, avrebbe aiutato molto a vaccinare la popolazione pediatrica, quindi anche per motivi di sicurezza. Anche per la popolazione adulta l'istituto Finlay ha sviluppato il Soberana 2. Dopo gli ottimi risultati delle fase 1, fase 2, fase 3 in adulti, si è passato alla popolazione pediatrica. Ottimi risultati di sicurezza e di risposta immunitaria. Cuba al momento, il Soberana 2, è l'unico vaccino al mondo pensato per la popolazione pediatrica, autorizzato dai 2 anni in su. Al momento Pfizer dai 2 ai 5 anni non ha avuto dati solidi importanti da un punto di vista immunologico. Perché? Perché il sistema immunitario 2-5 anni è molto particolare. E ne lo sappiamo perché l'Istituto Finlay ha sempre lavorato con vaccini contro meningococco e pneumococco, dove quel sistema immunitario dei 5 anni è molto interessante. Quindi ecco che la tecnologia del vaccino coniugato, che è il Soberana 2, si dimostra essere straordinaria verso quella popolazione pediatrica. E così è stato. Cuba ad oggi ha vaccinato il 93% per tutta la sua popolazione. Tra questi il 97% della sua popolazione pediatrica, e già il 60% della popolazione ha avuto la dose booster, che a Cuba sarebbe la quarta dose. Questo ha fatto sì che, continuando pure a mantenere l'uso della mascherina anche all'esterno, l'ondata di Omicron a Cuba è stata seriamente contenuta. Questo è un poco il quadro. Poi mi hai fatto una domanda sul genere. In ogni studio clinico si distribuiscono i volontari anche basandosi sul genere. Queste sono le basi di quando si disegna uno studio clinico. Quindi gli studi clinici di fase 1, 2 e 3 sono stati sempre bilanciati da un punto di vista etnico e da un punto di vista di genere.
Allora, la popolazione cubana dall'anno scorso, da agosto mi sembra, da luglio-agosto, ha iniziato ad essere vaccinata più o meno in quantitativi abbastanza massicci. Volevo capire da te la questione anche delle dosi. Beh, innanzitutto, se ti va e se vogliamo anche fare un po' una storia, una differenza sulla tipologia di vaccino, no? Il vaccino cubano è un vaccino proteico. È un vaccino diverso da Pfizer e Moderna, e se ti va, se a livello di ricerca ti va di spiegarlo, e poi ritorniamo casomai sulla questione della vaccinazione a Cuba.
Allora, quando uno pensa a un vaccino nei libri di scuola, tu pensi a un patogeno che inattiviamo, gli facciamo del male e poi lo facciamo vedere al nostro sistema immunitario. Questo è, i vaccini inattivati, quelli che ti insegnano a scuola per farti ragionare sul concetto di vaccinazione. Con questo approccio sono stati fatti i vaccini Sinopharm, Sinovac in Cina, ma anche a breve verrà autorizzato un vaccino francese, Valneva, basandosi sulla tecnologia dei vaccini inattivati. Diametralmente opposto a questo concetto, cioè fare vedere al mio sistema immunitario la totalità del patogeno, c'è l'eleganza di questa tecnologia straordinaria, che sono i vaccini a materiale genetico, quindi vaccini mRNA, Pfizer e Moderna, vaccini adenovirali, AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson, eccetera. Questi vaccini tecnologicamente hanno dei vantaggi, fanno vedere alle mie cellule un'informazione e faranno le mie cellule a leggere questa informazione e a preparare pezzi del virus contro cui poi il mio sistema immunitario risponderà, proteggendomi. Tra questi due concetti, quindi la totalità del virus e l'informazione genetica per preparare un pezzo del virus, ci sono i vaccini probabilmente anche forse più sicuri e con una tecnologia a basso costo, che sono i vaccini proteici, cioè io preparo in laboratorio questo pezzo di virus, lo formulo con degli adiuvanti, e questi sono i vaccini proteici, molto importanti gli adiuvanti. Voglio farvi ragionare su una cosa però, quindi i 5 vaccini a Cuba sono tutti e 5 di natura proteica. Non è che sono folli, perché il grande assente nella storia in questo momento è Sanofi, GSK, Merck. Gran parte delle dosi che l'Unione Europea aveva acquistato alla cieca era un vaccino proteico di Sanofi, che avrebbe aiutato come boost, che avrebbe aiutato probabilmente in pediatria, ma ancora non hanno mai raggiunto dati interessanti. Quindi non è che Cuba ha deciso di usare una tecnologia perché non se ne poteva permettere altre, perché non è esperta in tecnologia mRNA, ma Sanofi, GSK, Merck, altri colossi ci hanno pure provato. Ma a nostra grande sorpresa, in questo momento Cuba si ritrova ad avere i vaccini proteici più somministrati al mondo, è l'unico vaccino autorizzato dai 2 anni in su. L'altro vaccino proteico di cui avete sentito parlare è il vaccino Novavax statunitense, da poco autorizzato dall'EMA qui in Europa. Quindi questo è un poco lo stato dell'arte. Sono vaccini, soprattutto quelli cubani, che hanno dei costi di produzione bassi, come ho detto, alta facilità, scalabile in produzione, stabile a temperatura ambiente e si conservano in frigo. Dimostrano da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista empirico, una sicurezza elevata.
Tu hai parlato della questione dell'autorizzazione. Allora, innanzitutto, che è un grande dibattito in questo momento, di Cuba versus il resto del mondo più o meno. Allora, volevo innanzitutto partire anche qui un po' dalle basi. Cuba ha somministrato un vaccino alla sua popolazione, insomma, diciamo a dei livelli percentuali quasi totali, senza le autorizzazioni sono state autorizzazioni interne. C'è stata una fase, diciamo così, sperimentale, no? Si è parlato tanto in Italia che i vaccini, insomma quelli a RNA, sono stati somministrati senza la dovuta o periodo di sperimentazione e via dicendo. Volevo un po' capire questa questione anche per quanto riguarda invece il vaccino cubano.
Ti correggo un attimo, non mi fate difendere Pfizer.
No, infatti.
Nel senso, i colleghi di Pfizer e Moderna hanno agito come si agisce, non hanno scavalcato nessuno step della sperimentazione e non è mai stato messo in dubbio la sicurezza di quel prodotto. Che ci siano poi delle lobby che spingono sull'FDA, sull'FDA o l'EMA, quello è un altro discorso, ma nessuno ha scavalcato nulla. Questo mi dispiace, devo correggerti.
Questo già l'avevi detto anche l'altra volta alla corrispondenza
perché
in radio.
Non è quello il punto. Il punto è un altro. Il punto politico con cui vorrei parlare con voi è un altro. Quando io, entità regolatore europea, decido di autorizzarti un farmaco, che sia per la commercializzazione o che sia per degli studi clinici, quel prodotto deve essere stato fabbricato in degli impianti con delle norme produttive che decido io, entità regolatoria europea. Questi standard produttivi dell'EMA sono molto elevati. È una decisione politica? È protezionismo? Cuba non ha gli standard produttivi richiesti da EMA, ma non perché produce il vaccino in una bettola, perché è un paese povero, sotto blocco economico, ma come altri, come alcuni impianti in India, come in Sudafrica, come in Brasile, sono impianti che hanno degli standard produttivi un poco più bassi, ma che non hanno nulla a che vedere con la qualità, l'efficacia, la sicurezza di un prodotto. Perché Cuba stessa ha le sue norme di buona fabbricazione e, se non ha l'impianto che l'Unione Europea richiede, ha delle informazioni aggiuntive basate sul prodotto che compensano quel non avere la valvola così, non avere l'impianto aggiornato due anni fa, eccetera, eccetera. Quindi durante una pandemia probabilmente l'entità regolatoria poteva anche considerare di guardare il prodotto e non solo esclusivamente l'impianto dove lo hai fabbricato. Da questo non ci muoviamo. Cioè Cuba non ha mai presentato all'EMA il dossier, perché Cuba, finché non lo produciamo in Europa e ci stiamo lavorando, okay, Cuba non ha gli standard produttivi richiesti dall'EMA. Okay. In parallelo c'è un altro discorso però. Quando invece voglio fare degli studi clinici e ho un prodotto soprattutto unico, come il Soberana 2 in pediatria, con l'entità regolatoria nazionale, in questo caso AIFA, in Italia, si può discutere ed è quello che stiamo facendo. Stiamo provando un percorso, il Ministero della Salute che è sempre stato molto a disposizione e con AIFA per provare un percorso dove potremmo tentare di fare degli studi clinici in Italia con i prodotti cubani. Precisiamo anche un'altra cosa, l'entità regolatoria cubana è un'entità regolatoria che ha autorizzato questi vaccini, che è riconosciuta dall'OMS e che è regolarmente ispezionata dall'OMS. I vaccini cubani al momento ancora non hanno la prequalifica OMS, quello che i giornali chiamano autorizzati dall'OMS. Gli standard produttivi dell'OMS sono inferiori rispetto a quelli dell'EMA Europa e dell'FDA Stati Uniti. Questo fa sì che Cuba sta ha iniziato il percorso, ha inviato tutti i dossier per richiedere la prequalifica all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo agevola perché Cuba, se deve commercializzare il suo prodotto in diversi paesi del mondo, al posto di regolarmente interfacciarsi con centinaia di entità regolatorie, speriamo nel mondo, presentando dossier enormi una per una con questi paesi, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ti dà l'ok, le entità regolatorie nazionali ti chiedono un dossier molto più piccolo. Però gli standard che richiede l'OMS non soddisfano né EMA né FDA, probabilmente anche altri nel mondo, ma questo non sono preparato. Quindi la battaglia è questa, cioè un farmaco viene approvato mandando un dossier e si basa molto su dove lo hai fatto. Ci sono, soprattutto in emergenza, ci sarebbero dei percorsi dove se non, dove lo hai fatto non è 3 stelle Michelin ma 2 stelle Michelin,
certo, capito benissimo,
mi fai vedere il tuo prodotto, mi fai vedere il tuo prodotto e ci fai tu tutte le analisi che vuoi. Questo mi sarebbe molto bello,
certo,
perché è basato sul prodotto
e non dalla provenienza,
dove lo hai fatto. E questo è un discorso politico, è
certo,
molto complicato. Quindi tutto quello che fa Cuba verso l'entità regolatoria italiana è comunque trasparente, presentando tutti i dossier che richiede l'entità regolatoria, non si scavalca niente. Stiamo percorrendo dei percorsi come si fa normalmente, ragionando soprattutto, stavolta la forza è che hai un prodotto che nessun altro ha, ed è un vaccino in più disegnato per esempio per la popolazione pediatrica.
Senti Fabrizio, una domanda a questo punto: a novembre dello scorso anno è stato, insomma, è stato chiesto dal governo cubano, sono state chieste delle volontarie per andare a Cuba e sperimentare la Soberana Plus come booster, giusto? Dimmi insomma se sbaglio, come parlo.
Volevo capire meglio
questo.
Scusami, finisco
per chiarire insomma anche le persone che poi ci stanno ascoltando. Questo studio e questo partiva dall'Università di Torino?
Adesso ti faccio tutti i ragionamenti.
Perfetto, grazie.
Nel percorso che ci porta a interfacciarsi con il Ministero della Salute italiano, con l'entità regolatoria italiana, una delle esperienze di trasparenza che abbiamo voluto mettere su, guidata da AICEC, che è l'Agenzia di Interscambio Economico Culturale di Telecuba, è stato quello di disegnare uno studio clinico osservazionale tra l'Istituto di Vaccini Finlay a Cuba e l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, che già aveva avuto esperienza con le brigate mediche cubane venute all'inizio della pandemia. Si è fatto una call in tutta Italia e 30 volontari sono stati scelti con parametri clinici. E abbiamo scelti volontari pre-vaccinati con vaccini autorizzati dall'Unione Europea e sono andati a Cuba a farsi la dose boost con Soberana Plus. Questi soggetti sono poi tornati a Torino, è stato prelevato il siero e sono state fatte le analisi di quali quantitative sugli anticorpi e la capacità di questi anticorpi di neutralizzare alcune varianti di SARS-CoV-2. I dati sono molto interessanti, non posso dare ulteriori dettagli. È stato un motivo, una cosa di trasparenza. Cuba non nasconde niente, cioè, anche sempre con SARS-CoV-2 la Amedeo di Savoia di Torino aveva aiutato ad analizzare sieri di convalescenti vaccinati con Soberana Plus. Cioè, la mossa è stata una mossa anche diplomatica, di trasparenza. Io non abbiamo niente da nascondere, gli esperimenti poi me li fate voi in un altro paese. E così è stato fatto. Quindi è stato, a mio avviso, comunque tutto in funzione sempre di un piano più grande, che siamo andato sempre crescendo e ci motivavamo sempre di più quando ci rendevamo conto che si avevano tra le mani dei prodotti unici e molto interessanti da un punto di vista immunologico e di sicurezza.
E questo, insomma, diciamo questo perché prima o poi, insomma, penso che tantissime persone ci tengano particolarmente affinché il vaccino cubano possa, insomma, si possa scegliere, anche se tra i vari vaccini sa scegliere anche il vaccino cubano. So che Cuba ha già esportato il suo vaccino in altri stati, no? Mi sembra sicuramente l'Iran, il Venezuela. Volevo un po' capire anche questa questione dell'internazionalizzazione.
Oltre donazioni che Cuba ha fatto a paesi come la Siria o paesi più in difficoltà, entità regolatorie di alcuni paesi hanno già autorizzato i vaccini cubani, Abdala o Soberana. Tra questi Vietnam, Nicaragua, Venezuela, Iran e anche il Messico. Col Messico si è fatto già un salto in avanti. E quindi ecco, vediamo, quindi Cuba sta discutendo con diverse entità regolatorie del mondo, Cuba ha sottomesso il dossier per la prequalifica OMS, stiamo provando. Questo è percorso molto complicato, molto difficile, europeo, ma soprattutto italiano, vediamo dove riusciremo ad arrivare. Non puoi scavalcare la normativa, quindi noi seguiamo la normativa. Se Cuba non ha l'impianto, mostra dati supplementari secondo normativa, soprattutto per fare studi clinici e soprattutto quando è un prodotto unico, perché i bambini si stanno ammalando, i bambini fanno ricircolare il virus, i bambini potrebbero con molta probabilità soffrire di long covid, cioè postumi da covid, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Proteggere i bambini è fondamentale, Cuba lo ha dimostrato. Cuba ha l'unico vaccino al mondo contro SARS-CoV-2 disegnato per la popolazione pediatrica, pensato con una tecnologia ottimale per la popolazione pediatrica. In questo contesto, da un punto di vista tecnico, almeno le entità regolatorie ci ascoltano e vediamo cosa riusciremo a fare.
Volevo tornare su Cuba. Allora, innanzitutto la cosa, insomma, io sono stata a Cuba l'anno scorso, ad agosto, era tutta chiusa perché stava in pieno quasi lockdown. E proprio per iniziare la campagna vaccinale, poi piano lockdown, comunque c'erano le restrizioni dalle 21 in poi, non si poteva uscire, i negozi erano chiusi e via dicendo, proprio perché si stava iniziando, insomma, anche la campagna di vaccinazione di massa, si stava ancora proprio in quei giorni si era avuto, insomma, i primi risultati positivi per quanto riguarda il vaccino pediatrico e via dicendo. Volevo un po' capire, arrivare con te invece proprio sul Covid. Allora, hai detto che voi state, cioè a Cuba stanno già usano il boost, quarta dose come boost. E volevo capire innanzitutto questa questione, volevo capire nel senso che evidentemente, scusami, io ti faccio sempre le cose come se non sapessi nulla, almeno così si capisce. Qui si sta parlando, insomma, di dosi, busta e via dicendo, si sta capendo più o meno quello che è, che il vaccino ha una protezione massima, diciamo, sui 4 mesi, e adesso, insomma, si capirà con la terza dose a quanti mesi si arriva. Volevo capire se a Cuba sulla questione Soberana la copertura come avveniva e il perché, comunque, anche non il perché, comunque dopo 3-4 dosi c'è il Covid, insomma, c'è gente che ha preso anche il Covid, sicuramente, come abbiamo detto anche qua, in maniera molto bassa e via dicendo, però volevo capire anche questi tempi anche del vaccino. Che si fa? Si va a vaccinazione infinita?
Intanto ogni vaccino ha vantaggi e svantaggi e non abbiamo una ricetta e soprattutto una sfera di cristallo. Sappiamo però due cose, che qui nei paesi più liberali si è deciso di fare circolare il virus e non si è raggiunta la copertura vaccinale che a Cuba, sopra il 90%, e siamo a un 30% di vaccinati dalla popolazione dai 5 anni in su. Quindi il confronto non regge. Quindi questa 3-4 dosi, quanto protegge da Omicron, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, al 12 ottobre finisce la pandemia? No, non funziona così.
No.
Bisogna sempre contestualizzare. A Cuba è un discorso diverso, il virus circola fino a un certo punto, perché comunque c'è l'obbligo di mascherina all'aperto, si è vaccinato, come ho detto, il 93% della popolazione. ed è l'unico paese al mondo che ha vaccinato il 97% della sua popolazione pediatrica da 2 anni in su, ed è l'unico paese che ha prima vaccinato i suoi bambini e poi ha riaperto le scuole. Quindi in quel contesto, pur avendo disegnato un vaccino con uno schema 2+1 che includeva già il boost, perché a Cuba c'era stata la variante beta, che era la prima variante sudafricana, che noi in Europa abbiamo quasi non visto, che scappava, tra virgolette, per usare un termine giornalistico, dai vaccini, seguito dalla variante delta. In quello scenario non ottimale, lo schema di immunizzazione a Cuba con Abdala e 3 dosi e con Soberana è 2+1 che include già il boost. Quindi nel momento in cui arriva la variante Omicron, anche se è vaccinato il 90% della popolazione e il 97% della popolazione pediatrica, in adulti già il 60% ha ricevuto la 4ª dose, perché i vaccini proteici ti permettono anche questo, con grandissima sicurezza, dose su dose, è una risposta immunitaria che dovrebbe continuare a rispondere. Difatti così sembra essere successo. È difficile avere una sfera di cristallo, perché stiamo facendo circolare il virus. Quindi non è 3, 4, 5, diciamo, ecco, anche se fosse, se supportato dai dati, la cosa è ragionevole. Chiaramente poi è tutto un altro discorso, perché hai fatto circolare il virus nei nostri paesi, Big Pharma sta facendo profitto con le terapie, Big Pharma sta facendo profitto e farà un'immensità di profitto con i famosi farmaci specifici contro SARS-CoV-2, $700-500 al trattamento. E allora sta lì il gioco, il virus non deve circolare, e questo si risolve con delle misure di contenimento, con del tracking, con del testing, ma soprattutto con un'alta copertura vaccinale. Tutte le cose vanno messe insieme. È difficile confrontare l'Italia con Cuba, l'Italia ha fatto un ottimo lavoro comunque, ma il sistema economico non è il mio lavoro. Quindi l'Unione, l'EMA si è espressa contro la 4ª dose in persone non a rischio, vedremo che succederà. Quindi un vaccino proteico offre anche questo. Probabilmente, a mio avviso, se avessimo messo su un tavolo tutti i vaccini di ogni tipo, avremmo potuto e avremmo ragionato su queste norme produttive, non basato solo sull'impianto ma sulla qualità del tuo prodotto, che io ti faccio vedere, EMA, e facci tutte le analisi che vuoi, non abbiamo niente in contrario a questo, potevamo trovare una combo ottimale. Avresti utilizzato i vaccini mRNA per dare una prima botta di immunità in tutto il mondo, che continua a essere il dramma di questa pandemia, perché noi stiamo dando le 4ª dosi in alcuni paesi, noi ci siamo permessi di vaccinare i furetti in Scandinavia, e ci sono medici dei paesi più poveri che non sono stati vaccinati nemmeno con 1 dose, paesi più poveri dove la gente muore di Covid. E allora sta lì la chiave, e questo è quello che Cuba offre, che la biotecnologia di Stato, anche in un paese povero, anche in un paese sotto un terroristico blocco economico, è in grado di rispondere alla pandemia in una prima fase con un sistema sanitario di altissimo livello, con un altissimo...
No, ma questo adesso ci arriviamo, perché so che ti devo quasi lasciare, poi ti faccio una domanda specifica. L'ultima domanda medica, diciamo così, è: per chi ha avuto il Covid, come vi comportate per quanto riguarda l'immunità a livello di vaccino? Cioè, in Italia si sta discutendo appunto Pfizer, Moderna, non prendo più in considerazione AstraZeneca perché l'hanno definitivamente uccisa, insomma, l'anno scorso. Quindi Pfizer e Moderna stanno discutendo, e anche qui i vari CTS vari stanno discutendo se fare o no una ulteriore dose a chi ha avuto il Covid. E volevo capire, insomma, invece a Cuba sulla questione come vi stavate ponendo.
Anche qui non c'è una ricetta. Chi ha avuto il Covid, quando, con che variante, dopo quante dosi, in mezzo a una dose e l'altra, dopo 2, dopo 3, dopo 1, a monte, con la variante alfa, tutto va contestualizzato. Cuba considera che ha disegnato l'unico vaccino al mondo pensato per i convalescenti. Cioè il Soberana Plus nasce per i convalescenti, perché Cuba sapeva benissimo che l'immunità naturale non è ottimale, è quello che fanno i beta coronavirus, e quindi per i convalescenti, quindi le persone che hanno avuto il Covid, è stato disegnato Soberana Plus, che nasce come vaccino monodose per i convalescenti. Quindi diciamo che Cuba chiaramente vaccina le persone che hanno avuto l'infezione e li continua a vaccinare seguendo l'esperienza, i trial, i risultati a 3-4 mesi dall'infezione, ma dipende dal contesto epidemiologico. Quindi Cuba vaccina chi ha avuto il Covid, Cuba è l'unico paese al mondo che ha disegnato un vaccino specifico per i convalescenti da Covid-19.
Allora, l'ultima domanda che ti volevo fare, poi ovviamente tutto quello che vuoi aggiungere, Fabrizio, insomma, i microfoni della radio, come ben sai, sono aperti, riguarda proprio il sistema sanitario, insomma, la sanità a Cuba. Tu fai ricercatore, insomma, da tantissimo tempo, se ti va anche di raccontarci un po' come mai studi da così tanto tempo i vaccini a Cuba insomma, a livello di CNR, no? Se non mi sbaglio, e un po' a me la cosa che ha anche colpito è anche stata la diciamo l'età tanto giovane di tantissime persone che a Cuba, insomma, si occupano di sanità e di come il sistema sanitario, insomma, cubano riesca in qualche maniera a formare tante generazioni giovani. Qui, insomma, si parla spesso di numeri chiusi, si parla di impossibilità di fare le specializzazioni, si arriva a essere medico, medica insomma, in età pensionabile, e invece, insomma, a me la cosa che un po' mi ha piacevolmente sorpresa è anche la facilità, tra virgolette, con cui ovviamente dopo aver studiato, ma con cui si forma tutta una generazione molto giovane, tanto che poi è anche riconosciuta a livello mondiale. Questo volevo un po' capire, come si concilia tutta questa eccellenza medico-sanitaria di Cuba con un embargo che dura da 60 anni, in cui, insomma, l'anno scorso appena è salito al potere Biden ha inasprito in maniera allucinante le misure, insomma, penso alle rimesse e via dicendo, in cui la pressione anche, insomma, non volevo parlare totalmente della politica contro Cuba con te, però, insomma, tu la conosci molto bene, le pressioni forti economiche di voglia di buttar giù l'attuale potere a Cuba, da tutta la questione di Miami e via dicendo, no? Quindi c'è ancora da parte americana una forte insomma, intromissione nella politica di Cuba, eppure Cuba riesce, insomma, ad eccellere così tanto. Mi piacerebbe un po' che ci raccontassi un po' anche di resistenza, no? Questa grossa resistenza che fa Cuba, a partire da poi l'embargo è anche dei medicinali, quindi immagino che sia anche un po' un dovere per proteggere la popolazione quella di creare dei vaccini, perché poi le medicine a Cuba arrivarle proprio perché sono di Big Pharma e abbiamo capito, insomma, quali sono i modi, e insomma, difficilmente poi ce le fanno arrivare, quindi insomma, e anche la giovane età con cui Cuba permette di studiare, di imparare, di sperimentare, di, insomma, a crescere a livello medico.
Sono tante cose, vediamo se provo a fare le tue domande. Il primo punto è la parola magica che hai detto, tua eccellenza, e questo mi riguarda, mi hai fatto anche una domanda personale, non mi va di parlare di me, ma io collaboro con loro perché quando facevo il dottorato di ricerca in Spagna mi occupavo di vaccini sintetici, di nuove generazioni di vaccini. L'istituto, cioè il direttore, l'attuale direttore dell'istituto di vaccini Finlay, il professore Vicente Perez Bencomo, era il leader stella nel mondo per vaccini sintetici. C'è l'unico vaccino sintetico basato in carboidrati al mondo contro un batterio che si chiama emofilo di tipo B, molto pericoloso nei bimbi, lo ha fatto Cuba e rimane l'unico, pubblicato su Science nel 2004. Quindi è l'eccellenza principalmente che mi lega a Cuba, oltre il motivo di lavorare per una company farmaceutica pubblica, principalmente è l'eccellenza che mi lega a Cuba. Il livello è molto alto, intanto per esempio l'Istituto Finlay, visto che mi hai fatto la domanda di genere all'inizio, ti rigiro qui, cioè il 65% delle colleghe all'Istituto Finlay sono donne, la direttrice della ricerca è donna, la parte che in scienza le donne sono un'altra dimensione del livello, però lì è proprio ben diciamo, attiva la questione. Il sistema sanitario è pure di altissimo livello, ma in più, oltre ad essere pubblico, si basa su formare tanti medici in rapporto alla popolazione, e questo ha aiutato molto all'inizio della pandemia. E in più il concetto di biotecnologia che aiuta, cioè, come hai detto tu, come io provo sempre a dire, tutta una serie di Novax, è il concetto di vaccinazione che ti allontana da Big Pharma. La vaccinazione è lo strumento contro Big Pharma. È un paese povero che sotto blocco economico aveva capito da una ventina d'anni che o investivi in biotecnologia o era molto complicato produrre, richiede farmaci in continuazione, ricoveri, i costi di un ricovero e tutto ciò che se ne scatena. Quindi vaccini, anticorpi monoclonali, biotecnologie di diverso tipo sono sempre state anche il fiore all'occhiello di quella realtà. E questo ha fatto sì che non è un miracolo che Cuba sia in grado di sviluppare 5 vaccini contro SARS-CoV-2, è semplicemente il frutto degli investimenti che hanno dimostrato appunto che la biotecnologia pubblica funziona. Non scordiamoci che la maggior parte delle scoperte dietro i vaccini che stiamo usando nascono dalle università con finanziamenti pubblici, questo ci tenevo anche a rimarcarlo. In più, l'embargo, il blocco economico ha per giunta, quindi non solo paese record sotto molti aspetti, il blocco economico ha anche rallentato in fase di sviluppo e in fase di produzione. L'inasprimento delle 243 norme aggiunte da Trump, ritenute, ribadite da Biden, hanno fatto sì che molti partner che commercializzavano con Cuba, che aiutavano sia in sviluppo ma soprattutto in produzione, siamo dovuti sparire per non ricevere le sanzioni da parte degli Stati Uniti. Quindi ecco, si sono salvate tantissime vite umane per vaccino a Cuba, si sono fatti dei record, ma la rabbia che ci abbiamo è che a causa dell'embargo sono morte persone, perché senza il blocco economico da parte degli Stati Uniti questi vaccini avrebbero protetto la popolazione cubana un paio di mesi, 2 o 3 mesi prima, e si sarebbero salvate vite umane. E diciamo, quando mi parlano di diritti umani, questo è uno dei tantissimi ragionamenti che andrebbero fatti.
Allora Fabrizio, noi ti stiamo per lasciare, un'ultima domanda che ci giunge è questa: tu hai parlato degli effetti del long covid sulla popolazione, sui bambini, insomma, pediatrico, ma gli effetti invece del vaccino pediatrico, ci chiedono?
Il vaccino Soberana 2, utilizzando una tecnologia che si utilizza da 20 anni, fino ad ora dove siamo arrivati non ha mostrato effetti avversi da un punto di vista teorico e di esperienza ventitrentennale su quelle tecnologie, non solo a Cuba, non esiste, è molto difficile parlare di effetti a lungo termine dei vaccini, che sono molecole che somministriamo a una concentrazione bassissima, che nella stragrande maggior parte dei casi vengono degradate subito dal nostro sistema immunitario, mangiate e processate, e quindi diciamo anche a lungo termine è chiaramente un prodotto estremamente sicuro.
Va bene, io non so se tu hai altre cose da aggiungere, i microfoni della radio sono aperti, altrimenti noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata, insomma, di cui avevamo un po' bisogno, e ci possiamo anche aggiornare, insomma.
Sì, l'ultimo punto, posso concludere questo ragionamento, visto che parlo con voi, non fermiamoci a dire sempre che Big Pharma è cattiva, che l'EMA è cattiva. Di cattivo c'è un sistema economico che permette a queste compagnie di semplicemente giocare le regole del gioco. Ma non è cattiva, ci sono delle regole, io non posso non rispettarle, ma queste regole cosa hanno dietro? È tutto veramente basato su dare al mio cittadino il prodotto più sicuro del mondo? Sicuramente. Ma come giudichi il prodotto più sicuro del mondo? Ecco, lasciando nella stragrande maggioranza delle cose che guardi sulla qualità degli impianti produttivi, diciamo che questi sono i ragionamenti da fare. Ecco, vivere Cuba mi permette di conoscere dal prodotto a tutta questa parte regolatoria, alla clinica, e questo è unico, ed è lì che le persone che ragionano pensando che per esempio la biotecnologia pubblica può essere il futuro per molti paesi, anche da noi, Cuba lo ha dimostrato. Ricordo che l'Italia, l'Olanda, la Danimarca fino agli anni 80 e 90 producevano vaccini di Stato.
Beh, lo stesso AstraZeneca, insomma, l'Italia aveva una grossa partecipazione all'interno del vaccino AstraZeneca.
AstraZeneca Oxford è un modello pubblico-privato che viene da Oxford, dove poi è intervenuto una compagnia privata con mano Bill Gates, e la cosa è andata più tendente al privato e al profitto, pur in alcuni casi rarissimi mostrando un prezzo più competitivo verso alcuni paesi. Ma rimane sempre una compagnia privata che fa profitto dal vaccino, seguendo le regole del sistema economico. Non c'è, sono le regole del gioco. Questa è la cosa su cui dobbiamo ragionare. Ecco, la biotecnologia pubblica è un'altra cosa.
Ma oltre a Cuba, chi è che insomma ha portato avanti?
Non sono esperto in dettaglio di come funziona un processo in Cina e in Russia, non sono sicuro che siano al 100% totalmente pubblici, con un profitto che rientra al 100% nelle macchine pubbliche dello Stato, del sistema di ricerca. Questo non sono a conoscenza, in dettaglio non so rispondere.
Fabrizio, ti ringraziamo, buon lavoro, sempre insomma, un saluto da Radio Onda Rossa tutta Cuba e...